ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Ezechia era figlio di questo re Acaz, al quale Isaia aveva già fatto questa profezia: la Vergine partorirà un figlio e si chiamerà Emanuele, il Dio con noi, perché il re, padre di Ezechia, era assediato da nemici che volevano conquistare Gerusalemme. Interverrà proprio Dio attraverso il profeta Isaia a rassicurare il re che questo piano contro Gerusalemme sarebbe fallito e che lui avrebbe poi lasciato il trono a questo bambino, appunto Ezechia, che è stato uno dei re insieme a Davide più fedeli alla legge di Dio. Lui era consapevole di essere povero, ma come ci ricordava prima padre Stefano, ha unito alla sua povertà la libertà di dire eccomi fedelmente ad ogni situazione che avrebbe affrontato, anche questo della malattia. Ezechia, giovane in questo momento, con anche lui tante difficoltà nel governo, nel regno che suo padre gli aveva affidato, sperimenta il limite di una malattia incurabile. Mi è toccato anche quando dice: si girò dall'altra parte guardando la parete. Penso che in certi momenti sperimentiamo una solitudine che nessuno può colmare se non Dio solo. Ricordo la testimonianza dei genitori di Chiara Luce qualche anno fa alla festa della vita. Raccontavano proprio quello, anche lei, una ragazza piena di gioia, piena di voglia di vivere, un tumore incurabile. E ad un certo punto i genitori, la mamma di Chiara Luce, la vede oscurarsi, rattristarsi. Le è andata incontro dicendole: cosa c'è? Mamma, non mi parlare. Entrate in camera, mezz'ora mi sembra di ricordare, 20 minuti, pregando il suo Dio, Gesù. E diceva la mamma che, uscita da quella camera, era di nuovo tornata luminosa, quella di sempre. Ci sono questi momenti, anche nella vita comunitaria, in cui abbiamo bisogno di abbracciare la croce, abbracciare quella situazione, accogliere quel dolore, senza cercare, come tante volte ci insegna la comunità, ci ha insegnato Madre Elvira, una spalla che ci consola, che ci giustifica e che ci dice in un certo senso qualcosa che non è vero, perché l'unica risposta è quella preghiera, è quella croce abbracciata con quel crocifisso che ha pagato questo prezzo per la nostra libertà, per la nostra guarigione. Allora, bello vedere che Dio ha ascoltato le lacrime di questo re. Si vedeva la sua vita giovane stroncata. Dio ha ascoltato il nostro pianto. Pensando anche alla mia storia, non ho magari avuto il coraggio di quel pianto prima della comunità, però ho gridato a Dio in un momento della mia vita apparentemente felice, realizzata, il lavoro, no, la professione, anche tante amicizie, forse erano, insomma, tanti amiconi, più che amici, comunque apparentemente normale, però ho gridato per un momento a Dio: salvami, aiutami, non è questo quello che desideravo, nel profondo del mio cuore. Contemporaneamente quel grido si è accompagnato a un pellegrinaggio a Međugorje, da lì l'incontro con la comunità, da lì la contemplazione di un miracolo. Voi che parlavate, testimoniavate a tutti le vostre ferite guarite. Ora punti di luce per me che ero nelle tenebre. E poi il desiderio di provare un cammino, no? Anche se non ero tossicodipendente di droga comune, ma l'esperienza nostra di coloro che entrano in comunità appunto per esperienza è che sono tante le forme di non libertà, di dipendenza, di schiavitù dalla paura. Oggi mi toccava tanto Don Fabio quando diceva quanti sbagli per rimediare le paure, o ieri Padre Pino per superare i momenti di orgoglio, quanti errori, no? Quando siamo schiavi, quando ho visto poi la mia schiavitù in tante falsità del mondo, allora ecco lì io penso anche alla testimonianza di oggi di tanti, quando Gesù si è avvicinato e mi ha toccato, penso proprio attraverso la madre, che quella Pasqua del, mi pare, 1994 era a Međugorje, io accompagnavo un pellegrinaggio di solidarietà, ecco, questi che ancora oggi si fanno, portano aiuti, era ancora la guerra nel 94, stava per finire, e in un pellegrinaggio avevo nascosto uno studio dentistico. In un angolino del furgone di Bonifacio c'era la poltrona e tutta l'attrezzatura, e mi affascinava la comunità, però da un lato anche mi spaventava, perché capivo che era esigente, ti prende dove sei, come sei, ma non ti lascia così come sei. Avevo quella paura lì, quel timore profondo di lasciarmi coinvolgere e portare dove non volevo. Comunque, per fortuna c'era Madre Elvira in quella Pasqua di qualche anno fa, che vedendo queste attrezzature e ad alta voce, perché la madre, quando l'ho conosciuta, non aveva bisogno dell'amplificatore, non serviva il microfono, la sentivamo a distanza. Cos'è tutto questo disordine? La risposta non l'ho sentita. Un ragazzo ha detto: un dentista ha portato una poltrona. Poi allora la madre: dov'è questo dentista? E io volevo scappare dalla finestra, ma era chiusa, ben chiusa. Allora ho detto: no, la affronto, e l'ho vista nel corridoio lì della casa di Međugorje venirmi incontro, avvicinarsi a passo da bersagliere, e poi davanti al mio cuore, davanti al mio volto, davanti mi ha guardato, mi ha scrutato, e poi ha detto: tu chi sei? Il dentista? Non ti ho chiesto cosa fai, ma chi sei? E mi toccava il cuore. Con un dito delicato, ma faceva già abbastanza male così. Ah sì, un dentista? No, perché poi ho risposto: sono Massimo. Ah, Massimo, sì sì. E cosa fai tu? Il dentista. E voi dentisti che mangiate coi denti degli altri? Allora lì in due colpi ha buttato giù due maschere che in fondo io ho capito, come diceva Padre Stefano, un po' in ritardo, ci ho messo un po' di anni a capirle, che io non ero il mio lavoro, primo, e secondo che ho rubato tanto alla mia vita, ma anche alla vita degli altri. Allora Gesù mi è venuto incontro così, attraverso di lei, e poi mi ha affascinato lei, la comunità che dal suo cuore era nata, e ricordo che comunque ha percepito che ero già, diciamo, abbastanza pieno, e comunque mi dice: e cosa vuoi fare? Ma guarda, Elvira, qui c'è la poltrona, verrà un dentista, io vado, ciao. E lei: no, tu non vai a fare il dentista, vieni tu. E se n'è andata lei, lasciandomi lì così. Dopo 2 anni ero lì, finalmente, a fare questa esperienza che la Madonna voleva per me. E pensate, io m'ero dimenticato, ma lei no. Ah, guardalo lì, dottore, hai visto che sei arrivato? Mamma mia, è vero. Pensa, la pazienza di Dio, la pazienza della comunità. E allora è quello il cammino che poi ho sentito nel cuore dover fare. Un mese di esperienza e poi un anno, e poi quando Elvira mi ha ritrovato a Medjugorje, mi ha detto: cosa vuoi fare? L'anno è finito e ho capito che avevo bisogno di camminare, che avevo proprio appena intravisto tutte le ferite che nascondevo a me stesso. E allora è poi stato bello che, insieme alla vita ritrovata, poi è rinata anche la chiamata, la vocazione, che il Signore, pensando anche al canto delle nostre sorelle, tante volte rivela misteriosamente, quando loro cantano: fra tante ragazze migliori di me, hai scelto proprio un poveraccio come me. E più vado avanti e più lo vedo chiaro. È un grande privilegio dell'amore di Dio, che si è proprio chinato forse sul più povero, fra i dentisti che conosco. E allora penso che ringrazio proprio in modo speciale oggi per questo dono che ho ricevuto della consacrazione al ministero sacerdotale, di tutto quello che il Signore, nonostante la mia povertà, la mia asineria, ogni tanto Elvira me lo diceva: sei un asino, ma ti ho fatto studiare tutta la vita e non capisci niente. È vero, qualche volta aveva il coraggio di dirlo, però io confido comunque sempre nella misericordia del Signore, che in Gerusalemme si è servito proprio di un asinello. E quindi, ecco, ringrazio e chiedo anche ancora una volta scusa per tutte le volte in cui sento proprio mancare questo amore che ieri Padre Pino diceva, no, di vivere nel ministero. Però anche confido nella vostra preghiera, nella vostra amicizia, nella vostra vicinanza, nella vostra fedeltà a noi poveri. Grazie.